Ha preso il via la stagione espositiva con grandi mostre. Una delle più attese, Beato Angelico, a Firenze, a Palazzo Strozzi, al Museo di San Marco, un viaggio nella bellezza del Rinascimento. Ha rivoluzionato la fotografia. Milano rende omaggio a Man Ray, una grande retrospettiva a Palazzo Reale. E sempre a Palazzo Reale, sempre a Milano, alla GAM, i capolavori di un grande e amato artista, Pellizza da Volpedo. E ancora appuntamenti con la fotografia. A Lodi prende il via, mentre parliamo, il 16° Festival della Fotografia Etica. Buon sabato, ben trovati ai Girasoli, con arti visive e beni culturali, con me Tiziana Ricci. Vi ricordo che potete ascoltare la trasmissione dopo la diretta in podcast, dove trovate anche tutte le altre puntate. E cominciamo subito con Forme di luce, il titolo della grande retrospettiva dedicata a Man Ray a Palazzo Reale di Milano. Ha rivoluzionato il mondo della fotografia. La foto di ritratto è quella di moda, in voga per bazar, per tutti fotografo surrealista, ma per i curatori più dada, come dimostra l'autoritratto del 1916. Ha inventato la solarizzazione, una diversa espansione della luce. La raiografia movimentava la luce con un oggetto su un foglio, con esiti incantevoli. Man Ray, l'uomo raggio, classe 1890, nato a Filadelfia, figura centrale delle avanguardie del XX secolo a Parigi. 300 opere a Palazzo Reale tra fotografie, anche vintage, disegni, litografie e oggetti. Le donne, fonte inesauribile di ispirazione per il suo genio. Kiki de Montparnasse, col celebre Violon d'Angre. Lee Miller, bella e sensuale. Meret Oppenheim, Juliette. Andy, ballerina mulatta, i ritratti di artisti surrealisti e non. Duchamp, Paul Éluard, André Breton, Miró, Picasso, Léger, ma anche Dora Maar. Insomma, un album del fotografico di grandi artisti. C'era Jean Cocteau, Henri Matisse, Gertrude Stein, De Chirico, Dalí, Picabia, Giacometti, ma anche i musicisti Erik Satie, Igor Stravinsky e tanti altri. Dei ritratti che sono veramente una documentazione importante degli artisti, dei musicisti e degli intellettuali dell'epoca. Un percorso affascinante anche per le sperimentazioni e la stanza dove sono radunati gli oggetti. Molti vengono dalle collezioni di Marconi. Marconi fu un grande collezionista di Man Ray ed è un percorso estremamente affascinante. Robert Rocca è uno dei curatori della mostra. È più dada che surrealista.
Oui, parce que en fait, c'est souvent on l'histoire de l'art aime classer les gens.
Perché spesso la storia dell'arte ama classificare le persone.
Par exemple, si on peut parler des surréalistes, on classe Miró comme surréaliste, mais en fait, il est intrinsèquement surrealista.
Per esempio, l'arte ama classificare Miró come surrealista, ma lui è intrinsecamente surrealista.
Man Ray, c'est exactement la même chose. Le surréalisme, c'est quand même un mouvement qui a été créé par Breton, qui est quand même politique, assez rigide, littéraire au début. Et lui, Man Ray, détestait tout ce qui était structure.
La stessa cosa vale per Man Ray, perché per quanto riguarda il surrealismo è stato creato e codificato da Breton ed era un sistema anche politico, anche molto rigido, e Man Ray in realtà detestava tutto ciò che fosse strutturato.
Allora, abbiamo sentito uno dei curatori e adesso è molto interessante sentire l'opinione di un nostro caro collaboratore, critico di fotografia, docente e anche curatore a sua volta, che è Roberto Mutti. Allora, si è detto, ha rivoluzionato il mondo della fotografia. È proprio così?
Bene, intanto saluti a tutti, ho sempre piacere di parlare con Radio Popolare e con i suoi ascoltatori. Allora, ha rivoluzionato, sì, diciamo che era abitava un mondo che stava rivoluzionando tutto, anche se il mondo non si accorgeva di essere rivoluzionato, e quando di fronte a quelle foto è rimasto spiazzato tutto quel mondo. E lui è stato un grandissimo innovatore che ha usato la fotografia, come ha usato l'arte, come ha usato perfino il cinema, ha usato la scultura, cioè è quel mondo che le grandi avanguardie storiche hanno completamente stravolto rispetto alla tradizione di cui si facevano beffe.
Sì.
Questa mostra è assolutamente, come si dice, assolutamente da vedere, è una mostra molto bella, molto accurata. Dico subito, ha un pregio, non c'è tutto, perché non si può di un autore così complesso mostrare tutto, e quindi questo è un pregio perché diventa un percorso che guida le persone a soffermarsi su tante cose e non avere come dire l'eccesso, no? Perché l'eccesso non permette di apprezzare le singole cose. E certamente poi ognuno forse troverà la cosa che preferisce, no? Ci sono immagini che sono rimaste nell'immaginario collettivo, forse allora no, ma oggi per i contemporanei no, non sempre, ma per noi sì. E sto pensando alla famosa schiena,
le violon d'Angre.
Sì. Esatto.
Ma è vero che lui ha fatto 500 di queste copie?
Sì. Lui giustamente diceva che la fotografia è un multiplo e quindi non stava attento alla, come non si stava attenti un tempo, non c'erano davvero i collezionisti così importanti e quindi non c'era la tiratura, no? Oggi si fa una tiratura 1 a 5, 1 a 10, poche, in modo che i collezionisti apprezzino la singola immagine che credono di essere un po'. Invece lui diceva no, è un multiplo, quindi si può fare tutte le volte che vuoi. E quindi ce ne sono tantissime copie, certo, poi ci sono le stampe più recenti e le stampe originali. Le stampe originali hanno, lì ce ne sono, alcune vengono chiamate vintage, le stampe di quel genere, cioè realizzate poco dopo loro scatto, e allora sono
sì,
molto più preziose.
Senti Roberto, so che tu conosci un aneddoto molto bello che riguarda la solarizzazione, no? Che è una delle sue sperimentazioni.
Sì. Ma certo, allora... no, è stato molto divertente perché lui era in camera oscura con quella che era stata, in quel momento era la sua donna e che era stata una straordinaria modella di Stieglitz in America, poi era arrivata in Italia, in Francia a imparare il mestiere di fotografa assieme a lui, ed era Lee Miller. Lee Miller è ricordata oggi per una famosa foto in cui si è fatta fotografare
nella vasca
di Hitler. Esatto, no? È questo. Pensate che America straordinaria era quella di un tempo, lasciamo perdere. Allora, erano insieme in camera oscura e stavano stampando, era un ritratto che stavano stampando. Lei sente fra i piedi muoversi un topo. Si è spaventata, sarebbe spaventato chiunque, e ha acceso la luce in camera oscura. E poi ha detto, maledizione, l'hanno spenta, perché questo voleva dire che in camera oscura bisogna mantenere, come dice il nome, una luce attenuata.
Ma cosa è successo?
Allora, invece di dire abbiamo rovinato tutto, hanno detto va bene, continuiamo a sviluppare, no? nella vaschetta, e vediamo che cosa è successo. Allora, era successo che l'illuminazione aveva trasformato l'immagine, per cui era un po' positiva e un po' negativa, si chiama effetto Sabatier. Ed è un effetto molto particolare, per cui certe zone sono più illuminate di altre, certe zone sono argente e altre no, e quindi hanno guardato questa cosa e hanno detto ah, ma questa è una innovazione. E allora da allora usavano una lampadina, calcolavano il tempo e facevano questa. Ma il tutto è bellissimo perché per un dadaista la scoperta è casuale. E quindi
lui,
è stata anche
infatti,
questa la cosa.
Uno dei curatori, Robert Rock, ci ha spiegato che per lui Man Ray è più Dada che surrealista.
Sì, anche se poi Boh, non lo so, perché quelle avanguardie si mescolavano, però è anche bella questa idea che abbiano sottolineato di più l'aspetto Dada, no?
Pare veramente che il corpo delle donne l'abbia, diciamo, ispirato moltissimo, perché effettivamente ci sono pareti intere dedicate a, non so, Kiki de Montparnasse, Ali Miller, come dicevamo, a Meret Oppenheim, a Dadi, alla ballerina mulatta. Insomma, sono foto meravigliose che valorizzano e celebrano, si può dire, il corpo della donna. Che forse hanno influenzato altri fotografi, questi nudi stupendi, raffinati ed eleganti, poi.
Sì, no, sicuramente, perché il nudo femminile è molto complesso da interpretare con garbo, con sensualità, e stando un po' di qua, si capisce, no? C'è un limite oltre il quale non si va, e lui era molto bravo a non mandarlo oltre.
Grazie dunque a Roberto Mutti, che ci ha dato la sua opinione su questa grande retrospettiva dedicata a Man Ray e alle sue forme di luce, a Palazzo Reale di Milano fino all'11 di gennaio. E adesso ci occupiamo di un altro grande, perché, come vi dicevo nel sommario, la stagione espositiva si è aperta veramente con mostre di prima classe. Sì, perché abbiamo la possibilità di vedere ben 40 opere di un artista che amiamo moltissimo, che è Pellizza da Volpedo. I capolavori è intitolato, e secondo me il titolo ci azzecca, perché sono veramente opere incantevoli. Alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Milano, quella in Via Palestro, si è appena inaugurata, e poi anche questa fino alla fine di gennaio si può visitare. Pellizza da Volpedo, classe 1868, nato appunto a Volpedo e scomparso nel 1907, tragicamente, perché si è suicidato nel suo studio. Lui e anche il percorso espositivo: si parte dal realismo ottocentesco e poi tra simbolismo e divisionismo. Ha studiato a Brera prima, poi a Roma, a Firenze, a Bergamo con Tallone, a Genova, insomma ha viaggiato molto, ma è poi sempre tornato là a Volpedo, perché lì c'era il suo mondo, dove ha sposato anche Teresa Bidone, che è diventata appunto sua moglie e che compare nel meraviglioso capolavoro del Quarto Stato, È la donna col bambino in braccio, e di fianco invece il fratello di Teresa. Ma andiamo alla GAM e parliamo con Paola Zatti, che è la direttrice conservatrice della Galleria d'Arte Moderna e ha curato la mostra con una studiosa di Pellizza da Volpedo, Aurora Scotti.
Un progetto a cui stiamo lavorando ormai da 2 anni, è un progetto che è nato nel momento in cui il Quarto Stato è rientrato alla Galleria d'Arte Moderna.
È venuto a casa.
È tornato a casa. E davanti a quell'immagine, che è un'immagine così straordinaria e carica di valori universali intramontabili, che peraltro in questo momento, parlando di diritti, è un'immagine che ha ancora più senso, abbiamo deciso di immediatamente, nel momento proprio in cui entrava nella sala, di lavorare a un progetto che ricostruisse tutta la vicenda di un artista che è stato un grande artista. È stato un artista che ha dipinto poco, ma ha dipinto mai per caso. Inizia alla fine degli anni 80 e le ultime opere sono
1880-1906-7.
Sì, beh, 85-86, e poi finisce nel 1907, perché morì giovane, morì suicida, e quindi è una carriera interrotta, ma ciò nonostante è una parabola molto chiara nei suoi passaggi, molto intensa dal punto di vista della sperimentazione, non solo tecnica ma anche compositiva, molto significativa del passaggio dal realismo ottocentesco al simbolismo attraverso una tecnica divisionista che lui riesce a elaborare raggiungendo degli esiti non solo di straordinaria capacità, ma anche sempre diversi gli uni dall'altro.
Il suo maestro era Segantini.
Sono tutti gli artisti della generazione divisionista, sono suoi amici, sono persone con cui lui instaura un rapporto, un dialogo, un rapporto epistolare, un legame destinato, si confronta con loro molto, studia, legge, si tiene informato e condivide con loro proprio queste riflessioni sulla tecnica che esordisce nel 1891, quindi insomma in quegli anni lì. In realtà il suo maestro fu Cesare Tallone nell'ambito di quel periodo accademico che è quello che lascia più il segno nella sua periodo di formazione all'Accademia Carrara di Bergamo, perché lui studia prima all'Accademia
ha girato
di
un
Brera.
Po' di città
sì, a prima Brera dove fa il suo periodo canonico di apprendistato, poi fa dei brevissimi soggiorni tra Firenze e Roma e poi decide appunto per Bergamo, per l'Accademia Carrara di Bergamo, dove studia con Cesare Tallone. E la prima sala, che è la sala della ritrattista su cui lui si esercita proprio col maestro Tallone, racconta molto di questo insegnamento, che però lui già è in grado di, in un certo senso, di rielaborare facendo un passo in avanti, perché un'opera appunto come quella che lui peraltro stesso lasciò all'Accademia Carrara di Bergamo in ricordo del suo maestro Tallone, cioè è il ricordo di un dolore, noto anche come il ritratto di Santina Negri, che è un dipinto che lui realizza quando viene richiamato urgentemente nell'86 da un viaggio a Parigi per la morte, a causa della morte di un'amatissima sorella, quindi un dolore che lo segnò profondamente, e lui decide di realizzare questo dipinto dedicato al tema appunto del dolore, che è il dipinto di compaesana Santina Negri, che lui rappresenta con questo sguardo quasi allucinato e trafitto da questo dolore profondissimo.
Un dolore profondo che ha accompagnato Pellizza da Volpedo nella sua vita, che appunto ha perso questa sorella amatissima, poi più avanti ha perso un piccolo bambino e poi anche la moglie, e questa vicenda l'ha gettato in una grande depressione che poi lo porterà nel 1907 al suicidio nel suo studio. Ha raccontato la vita del popolo, la vita quotidiana dei ceti popolari, dei lavoratori, e la natura esaltata come luogo di forza. Questi sono, diciamo, i suoi temi. Poi nel 1901 nasce questo capolavoro, dopo 10 anni di impegno, Il Quarto Stato, e fa bella mostra di sé al primo piano. Le 40 opere sono al piano terra della GAM e Il Quarto Stato è al primo piano, allestito benissimo, e è arricchito dai disegni preparatori che possiamo vedere grazie a questa mostra. E di fianco al Quarto Stato è stato posizionato un'opera del 1972 di Beuys, e c'è la fotografia di Beuys ispirata alla posizione del contadino del Quarto Stato, e il titolo è La rivoluzione siamo noi. Una mostra, secondo me, che vale la pena di visitare, credetemi. Pellizza da Volpedo, i capolavori, curata da Aurora Scotti e Paola Zatti, alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, in via Palestro, fino al 25 di gennaio. Siete all'ascolto dei Girasoli, che oggi ha tante cose da indicarvi, e questa è veramente super. È un appuntamento da non perdere anche questo, perché è una mostra storica. Andiamo a Firenze. La fondazione di Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco presentano Beato Angelico, figura emblematica dell'arte del Quattrocento, tra i grandi maestri del Rinascimento. Si tratta di un percorso in due sedi che celebra appunto la sua figura in dialogo con artisti del calibro di Masaccio, Filippo Lippi, Lorenzo Ghilberti, Michelozzo. Sono 140 opere, tra cui capolavori restaurati per l'occasione, pale d'altare che sono state smembrate e disperse per secoli e per la prima volta sono riunite grazie a prestiti da tutto il mondo, e offre l'opportunità unica di celebrare questa figura straordinaria del Beato Angelico come maestro del colore e della prospettiva, i due grandi elementi introdotti dall'artista, e creatore di una visione nuova del rapporto tra l'umano e il divino. Comunque vi assicuro, un viaggio nella bellezza. E ne parliamo col curatore Carl Brandon Strahlik, che è americano. Allora, siamo davanti a uno dei capolavori del Beato Angelico, restaurato di recente, vero?
Sì,
la deposizione.
Questo è stato restaurato un anno fa, cioè era un lungo restauro, ma è finito quasi un anno fa, è stato riportato al Museo di San Marco, e ora abbiamo qua questa pala d'altare nella prima sala, Palazzo Strozzi, che si chiama alle volte la pala Palla Strozzi, perché è fatto per Palla Strozzi, era il figlio di Arnolfo, era maschio Palla. Infatti è raffigurato qua, e tiene la corona, è un nome un po' strano, no? La corona delle spine qua, e lui si vede in un costume del Rinascimento, cioè il costume del suo tempo, come forse con la cravatta dell'epoca, e lui dimostra tutti i simboli della passione, queste altre persone, ma questa pala, che era per la chiesa di Santa Trinità, che in pratica la nostra parrocchia qua a Palazzo Strozzi, perché è due passi da qua, e via, ma ora nel museo di San Marco, ma in origine era lì. Era iniziato la pala d'altare dipinto da Lorenzo Monico, che ha fatto quest'altro dipinto nella stessa stanza, che anche quello proviene da Santa Trinità, come tutte le cose qua. Iniziamo proprio nel quartiere di Palazzo Strozzi, dopo purtroppo Lorenzo Monaco è morto, e qualche anno dopo Angelico ha dipinto il resto della pala, soprattutto queste
scene. Però ha fatto un salto in avanti rispetto a Monaco.
Sì, Monaco è, diciamo, io direi, è molto gotico, bellissimo, c'ha un po' di surrealismo che è molto incantevole in Lorenzo Monaco. Invece vai a vedere la parte di Angelico, molto più naturalistico. Infatti lui mette i personaggi contemporanei lì dentro, quelli membri della famiglia Strozzi, e ambienta il dipinto in un paesaggio incredibile. Non è un fondoro come spesso nella pittura medievale, ma in un paesaggio che si potrebbe definire un paesaggio toscano, dove siamo già in pieno Rinascimento. E anche se quella città dietro dovrebbe essere Gerusalemme, sembra una città morata del Rinascimento del Toscano, come puoi ancora visitare oggi.
Sento, professore, che cosa significa questa grande mostra dedicata al Beato Angelico adesso?
Cosa significa questa grande mostra? Significa poter godere i dipinti, le opere di una grande pittore del Rinascimento, un pittore che spesso raffigura le cose sacre, i soggetti sacri, però li fa tutti umani.
Allora, abbiamo sentito Carl Brandon Strelke, che è uno dei curatori di questa mostra dedicata a Beato Angelico, che è in parte a Palazzo Strozzi. E io devo dire che sono andata un po' prevenuta, perché ho detto sì, ci sarà qualche Beato Angelico. Invece no, ci sono moltissime opere del Beato Angelico che sono venute da musei anche americani e di altri paesi. E molti prestiti dal Museo di San Marco, che se andate a Firenze vi consiglio di visitare se non l'avete già fatto, perché c'è l'affresco dell'Annunciazione e poi ci sono tutte le celle dei monaci affrescate, e sotto un grande, grandissimo affresco nel refettorio del Ghirlandaio. Per cui fate un viaggio nella bellezza del Rinascimento. C'è l'opportunità fino alla fine di gennaio, come vi dicevo, in due sedi, Palazzo Strozzi e Museo di San Marco.
Monte Carlo simi a Fürsti Mala.
Aba lama risti kota stock war instigator rota. Solti, solti, mi, mi, la, tu, solti, la, tu, costa, bravo. Abba, mi, dai, no, la, caccia, morti, la, tu, alla, lascia.
Siamo arrivati alla 16ª edizione per quanto riguarda il Festival della Fotografia Etica di Lodi. Noi l'abbiamo sempre seguito e continueremo a farlo. Sapete che solitamente si può visitare durante il weekend, quindi i sabati e le domeniche, per 5 weekend, da questo, perché è appena stato inaugurato, fino al 26 di ottobre. E la cosa bella è che ci saranno, come di consueto, tante mostre, tanti fotografi con cui si potrà parlare o visitare le loro mostre, sentire le loro riflessioni.
Ormai diciamo che ha confermato la sua statura, si è anche ampliato, vero? Si è arricchito.
Sì, è la 16ª edizione.
Quello che sentiamo è Alberto Prina, che è il direttore del festival da sempre.
Tutti. Quest'anno abbiamo 11 sedi espositive e per 23 mostre principali, più tantissimi fotografi, perché alcune sono collettive mostre, più tutta una sezione off che ha superato di oltre le 100 mostre fotografiche. Quindi veramente stiamo crescendo su tanti aspetti. Abbiamo uno spazio nuovo quest'anno, quindi quello che abbiamo aggiunto come 11esimo è molto particolare, è una chiesa che è sconsacrata e non è accessibile durante l'anno. Ma
ne avevate già una, no? Sconsacrata?
Sì,
se ne è aggiunta un'altra?
Se ne è aggiunta un'altra, esatto, perché Lodi fornisce molte chiese, molti spazi molto belli per essere espositivi. Questa si è aggiunta perché poi abbiamo collaborato con la diocesi di Lodi per un progetto insieme e quindi ci hanno ospitato in questa chiesa molto particolare, molto bella.
Perfetto.
Quindi si riunirà un po' questi due mondi.
Alcune delle mostre che magari sono più attuali, più interessanti. Per esempio, già sabato pomeriggio vedo ci sarà Jill Clark con la mostra sul Sudan. Giusto?
Sì, la mostra sul Sudan, un bellissimo lavoro. Jules Clark, per dirti, ha parlato l'altro giorno alle Nazioni Unite, è un fotografo internazionale, fa dei lavori veramente molto belli e anche approfonditi e anche di cronaca come questo. Chi ci ha seguito l'anno scorso l'ha potuto conoscere molto bene perché è stato il vincitore del nostro concorso internazionale con il lavoro su Haiti. E quest'anno pone l'attenzione su un'altra nazione poco in vista, ma che in realtà in questo momento ha una guerra, si dice a bassa intensità, ma non di sicuro per pochi morti, veramente molto 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 impattante. E allora i lavori poi, sai, sono tanti e sono tutti belli, tutti particolari. Un lavoro che ci sentiamo per certi versi sottolineare, perché comunque è una giovane fotografa, Cinzia Cameri,
sì,
italiana. è una fotografa che con un pizzico di orgoglio italiano comunque vince, ha vinto il World Press Photo, il concorso internazionale, ha vinto anche il nostro concorso, quindi il World Report Award, con un lavoro sul Tigray, sulle donne del Tigray in particolare, perché il corpo delle donne è un corpo di battaglia, cioè l'uso sistemico di violenza sulle donne nell'area del Tigray, che è tra Etiopia ed Eritrea, è effettivamente di una violenza e di una gravità incredibile, e anche questo purtroppo non è alle cronache di tutti i giorni.
Allora, già nel pomeriggio di sabato questi due fotografi ci sono, vero, per presentare
ci
le
sono,
loro mostre?
Aprono il primo weekend, quindi avremo anche un approfondimento sulla tappa per la regione Lombardia del World Press Photo, perché appunto ha vinto, quindi la fotografa, la Cinzia, sarà un po' entrambi i concorsi, ce la condivideremo, e però è solo l'inizio, perché poi in realtà per 5 weekend, sì, fino al 26 di ottobre avremo praticamente tutti i fotografi. Guarda, siamo riusciti a invitare veramente praticamente tutti, e purtroppo ci spiace che l'unico fotografo che abbiamo avuto, è stato veramente impossibile riuscire ad averlo, è il fotografo dell'immagine simbolo, Luay Ayoub, che è un fotografo di Gaza, adesso vive in Egitto, ma purtroppo per problemi proprio anche di connessione con l'Egitto, di riconoscimento, non siamo proprio riusciti a farlo avere. Quest'anno la nostra immagine simbolo non è un'immagine nella nostra tradizione. Noi siamo sempre stati per un dialogo attraverso la fotografia e mai mettere in luce il dolore direttamente, cercare sempre di raccontarlo, ma in un modo interrogativo, trasversale.
Ma tu dici quello che sta succedendo a Gaza?
Sì. Guarda, noi ci siamo sempre detti che a Lodi trovi la fotografia che emoziona, ma la fotografia che è necessaria. E quest'anno non abbiamo potuto, non sarebbe stato coerente non portare la fotografia più necessaria in assoluto. In questo momento noi stiamo vedendo il fallimento del diritto internazionale e stiamo vedendo il fallimento dell'umanità. Quindi abbiamo pensato che era giusto, doveroso, necessario avere un'immagine, purtroppo di dolore, purtroppo di sangue, però quando è necessario è necessario.
Trovate tutto il programma nel sito www.festivaldellafotografiaetica.it. Si comincia questo weekend e, come ci ha detto Alberto Prina, il direttore del festival, si prosegue fino al 26 di ottobre e Radio Popolare andrà a intervistare i fotografi che sono presenti. Beh, magari non tutti proprio, però tanti. Andiamo a Varzi perché succedono cose interessanti per le vie di Varzi, le vie, le piazze. Questo weekend è impreziosito da interventi di tanti artisti, urban artist, per spaesamenti. Si intitola così questo festival sospeso tra arte pubblica e partecipazione collettiva. Noi abbiamo uno dei protagonisti di questo appuntamento simpatico a Varzi, che è Ivan Tresoldi, o Ivan il poeta, che dir si voglia. Ivan, cosa succede a Varzi oggi e domani?
Buongiorno a tutti, ciao Tiz, un saluto e un abbraccio sempre fortissimo a tutta l'onda e a Radio Popolare. E oggi a Varzi abbiamo provato a portare un tentativo, che è quello di riportare un po' l'arte come intralcio e appunto come spasamento all'interno del paese in relazione col suo pubblico, e quindi installazioni che dialogano col territorio, la sua memoria, la sua storia. Varzi è una città, ricordiamolo, che è tra le poche in Italia ad avere una medaglia al valore partigiano, oltre che militare. È una città di grandissimi eccellenze, soprattutto legate al salame, forse qualche ascoltatore lo saprà. Insomma, noi
siamo più interessati all'arte, Ivan.
Esatto, però poi sai che noi, disciolti in questo ambiente così stimolante, abbiamo deciso di proporre tutta una serie di installazioni. Avremo Odol, autore giovane ma molto molto capace, che ha instoriato la torre del Castello Malaspina con una lunghissima opera di 20 metri per 4 che narra la storia del paese fin dalle sue origini. Oltre abbiamo Favolarte, un'installazione splendida di Emi Artes.
Emi Artes, devo dire che è un'artista bravissima che amiamo e stimiamo e che anche, è anche intervenuta qui sulle mura di Radio Popolare nel nostro cortile con due donne bellissime.
Ha un'installazione, questa volta non dipinge, il tentativo è anche di fare in modo che tanti muralisti possano esprimere la propria arte in altri contesti, perché insomma ci hanno un po' venduto questa cosa che il supporto faceva gli autori, ma per quanto si usino i muri sono autori molto diversi. Emi propone Favolarte, un'installazione in 12 carte dove attraverso il girare di queste carte si produce una narrazione. Poi abbiamo Marco Lastrada con delle tipografie che richiamano le parole di resistenza, incanto. Avremo Paolo Kessisoglu, con cui abbiamo proposto insieme Pagina Bianca in Duomo ad ottobre, che parlerà di C'è da fare, questa associazione Onlus che ha creato a supporto della marginalità psichiatrica nei giovani, giovanissimi, insieme alla presidente Silvia Rocca. Insomma, c'è tutta una serie di tentativi di riportare l'arte a essere parte e invisibile al servizio delle sue moltitudini, non una dimensione gotica chiusa in un mondo elitario dove
sì, non, tu dici, non una decorazione, ma un intervento vivo, no? Con una forza espressiva notevole. Sì. Ma tu dove sei intervenuto, Ivan?
Ma allora io porto una piccola, perché poi insomma Pagina Bianca di solito raggiunge dimensioni molto ampie, quindi qua avremo un 10 metri per 120, quindi tra virgolette una piccola paginetta bianca. Ho proposto, dopo la grande scultura di Artezzello, una scultura in granito in collaborazione con Pedretti del Graniti, in cui insomma una scultura cinetica di circa 1500 kg, ma che tutti i giorni i cittadini fanno girare, vi invitiamo a venirla a vedere, e farò il verso più lungo del mondo. E poi abbiamo quattro cantine con le mostre personali di Odol, di Marco Lastrada, di Emi Artes e una mia. Abbiamo Norberto Kerr che lavora su una bellissima installazione a Plexi sul ponte di Varzi. Abbiamo
ma insomma quanta roba a Varzi per spaesamenti. Però dunque dici, dove andiamo? Trovate nelle vie, nelle piazze le piantine e vi potete muovere. E se andate in Piazza della Fiera alle 15 e poi alle 18 oggi e domani, ci sono in programma dei tour guidati a Varzi, appunto. La direzione artistica è di Alberto Lolli, la direzione tecnica di Massimo Goiton ed è una produzione Orti e Ivan Studio a Varzi. E adesso andiamo a Cinisello Balsamo, perché lì c'è il MUNAF, che prima si chiamava MUFOCO, adesso si chiama MUNAF, Museo Nazionale di Fotografia, in a Villa Frova. Oggi alle 18, dalle 18 alle 22, viene presentato un progetto che racconta la provincia italiana ed è un lavoro del collettivo Cesura, un collettivo di fotografi. Alessandro Sala, questo collettivo Cesura è nato?
È nato quindi nel 2008, quindi nel 2026, l'anno prossimo, facciamo 18 anni.
Ah, quindi
diventiamo maggiorenni. Cesura è un collettivo di fotografi, siamo nati appunto in un momento nel 2008 quando c'era una forte crisi del mercato delle agenzie, del mercato editoriale, e quindi abbiamo, sotto la guida di Alex Maioli, del nostro maestro, un fotografo che era già comunque affermato, abbiamo scelto di una sorta di rinchiuderci in un laboratorio a un'ora e mezza da Milano e cercare di costruire un nuovo modo di fare.
Un po' come quelli di Prosper.
Sì, esatto, anche loro sono un collettivo di fotografi e noi l'unica differenza che abbiamo rispetto a Prospect è quella di avere proprio un campo base, uno studio che è una bottega dove abbiamo i primi anni, dove abbiamo fisicamente vissuto lì tutti insieme, e prima come assistenti di Alex, quindi assistenti di quello che può essere considerato come maestro delle botteghe medievali, abbiamo imparato un mestiere. Dopodiché siamo diventati più grandi, siamo diventati dei fotografi, siamo cresciuti.
Si tratta di la restituzione di un progetto che ha vinto il bando ministeriale di strategia e fotografia 24 e si chiama Italia ed è un progetto di tre residenze che abbiamo fatto nell'arco degli ultimi sei mesi, divise in tre regioni, quindi tra la Sardegna, la Friuli Venezia Giulia e la Calabria. In 12 fotografi abbiamo partecipato appunto a queste tre residenze, 4 fotografi per ognuna di queste residenze, e siamo stati in circa 10 giorni, un mese, in questi luoghi per prendere spunto dagli incontri che facevamo durante questo periodo di residenza, per poi portare avanti dei progetti di racconto del territorio.
Senti, ma cosa vuol dire raccontare la provincia? Perché questo mi sembra un po' il senso della
diciamo
cosa,
che
no?
Il senso di tutto è cercare di raccontare l'Italia, perché in questo momento sono state fatte 3 tappe, però già in passato abbiamo fatto altre 6 tappe di questo progetto in altre regioni, con l'obiettivo poi nell'arco dei prossimi 3, 4, 5 anni di arrivare a coprire tutte le regioni italiane, per raccontare l'Italia attraverso i luoghi di provincia, quindi attraverso uno sguardo.
Ecco, dunque questo è il progetto che verrà presentato oggi pomeriggio da Alex Maioli e da Matteo Balduzzi, che è il direttore del Museo di Fotografia, Museo Nazionale di Fotografia, il MUNAF. Oggi alle 17, prima ho sbagliato, è Villa Ghirlanda in via Frova, Villa Ghirlanda in via Frova, che ospita appunto il museo. Quindi se volete conoscere meglio questo progetto, verranno proiettate le immagini di questo lavoro del collettivo, di alcuni fotografi del collettivo Cesura. Io sono alla fine della puntata, ma volevo segnalarvi che si è aperta la 16ª edizione del Colorno Photo Life, che è un festival che si tiene a Colorno, presso l'Aranciaia di Colorno, e già questo pomeriggio alle 18 per esempio ci sarà un talk con Carlo Massarini, che forse molti conoscono nell'ambito della musica, ma lui è anche fotografo di eventi musicali importanti, e ci sarà un talk e poi ci sono tante mostre e anche la sua. Sempre per chi ama la fotografia, domenica 28 dalle 8 alle 17 ad Arezzo, in Piazza Grande, torna Foto Antiquaria, e sono in mostra delle rarità proposte da circa 40 espositori provenienti da ogni parte d'Italia. Avevo tante altre cose da dirvi, ma non ho più tempo, il mio tempo è finito. È finito per ora e vi do appuntamento con i girasoli a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, dalle 13.20 alle 14.00. Buon weekend e buona settimana che arriva.